Buongiorno.
Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
Ci siamo, buongiorno amici, ma soprattutto amiche.
Allora Elvis dice già: io la lascio accesa per i gatti la radio, sempre solo su Rete 3.
Te l'ho detto. Io ho fatto un esperimento con mia moglie una mattina, perché anche noi lasciamo la radio accesa quando lei esce di casa per andare al lavoro. Ho provato a chiamare il mio cane, ma lui non rispondeva.
Cioè tu eri in radio in diretta?
Il mio cane non risponde agli stimoli che provengono da schermi, altoparlanti.
Beh, ma non credo che sentano le frequenze come le sentiamo noi.
Non lo so, però
non riconoscono la tua voce. Poi hai visto con la webcam che proprio non te
niente zero,
non te se filava, caro DJ Castagna. Ieri abbiamo scoperto che
esatto,
tu ti chiami DJ Castagna.
Che ho fatto ieri l'associazione che potrebbe esserci un'assonanza col mio cognome.
Ah, okay.
Saldagna, e col fatto che io fossi nato a settembre. L'ho
Castagna,
realizzato dopo.
Ricordiamo, era il tuo contrassegno all'asilo. Io invece sono DJ Pera. Va bene se oggi ci chiamiamo Pera e Castagna?
Va benissimo.
Tutto il tempo. Anche voi firmatevi non col nome ma col contrassegno che avevate all'asilo. Sarebbe bello.
Sì, bello. Oggi ci chiameremo semplicemente e solamente col nostro contrassegno dell'asilo.
Tipo ciao dal Coccinella.
Coccinella abbiamo scoperto tanti ieri quando siamo andati a bere il caffè.
C'erano molti Coccinelle.
Sì.
Saluto il motosega. C'era il contrassegno della motosega.
Certo, era anche facile da disegnare. Fai una melanzana con degli spuntoni e la motosega.
Ciao motosega.
Ciao. Iniziamo così con gli Status Quo Down Down nel 1975. Caro Pera, cominciano ad arrivare primi messaggi dai nostri amici contrassegnati.
Firmati col contrassegno che avevano all'asilo. Buondì Pera e Castagna da Orsetto.
Oh, che carino!
C'era l'orsetto.
Ma l'orsetto è difficilissimo da disegnare.
Beh, infatti, perché ieri ci hanno spiegato che il contrassegno deve essere facilmente disegnabile,
esatto,
dal bambino.
Esatto.
Per cui quello che ha, perché oggi si sono modernizzati,
sì,
c'è anche il simbolo del wifi come contrassegno.
Quello è facile da fare.
Sì, fai delle parentesi.
Esatto. Ciao ragazzi, Claudio, siete fantastici come sempre.
Niente,
io l'asilo avevo come contrassegno il fiaschetto del vino. Non so perché, ma qualcosa mi dice che anche adesso
ti è rimasto.
Potrebbe essere stata non una scelta casuale ma
propiziatoria,
ma una verità nascosta, diciamo. Ciao ragazzi.
E gli hanno formato poi l'inconscio.
Chissà se c'è qualcuno che si è tatuato il proprio contrassegno che aveva l'asilo.
Ma scusa, il fiaschetto, ma neanche dell'acqua, del vino.
Del vino, infatti.
Con la sensibilità di oggi, a un bambino non puoi più fare un fiaschetto del vino.
Assolutamente.
Adesso dobbiamo indagare su questo messaggio che dice: non sono andato all'asilo perché mia madre aveva paura che lo incendiassi.
Complimenti.
Quindi, non avendo un contrassegno, come posso chiamarmi? Le ho chiesto: ma stai scherzando? È vero? No, è vero, mezza casa con i tappeti li ho bruciati.
Ma cos'è? Tipo Ritorno al Futuro?
Ma allora ti chiedo, hai smesso? Cioè, sei riuscito a smettere? Salutiamo Pesce!
Ah, Pesciolino!
Pesciolino, poi il contrassegno potete riprodurre anche con l'emoticon, eh?
Sì, assolutamente.
Volevi fare gli auguri a qualcuno?
Certo, oggi c'è da fare gli auguri al Chiurlo,
ragazzi.
Ma che
è il Chiurlo?
Gli amici, gli affezionati di Parzialmente Scremato si ricordano di lui. È un amico che ci scrive, anzi, è il collega di un nostro amico che ci scrive spesso.
Ok, Chiurlo.
Quindi tanti auguri al Chiurlo, gli dedichiamo questa canzone. Fenomeno!
Esiste il contrassegno del Chiurlo?
Secondo me sì.
Mi raccomando, non andare in televisione perché sennò sei commerciale.
Fabri Fibra Fenomeno, dedicata al nostro amico Chiurlo, che oggi mi festeggia il compleanno, da Joe e da tutti i suoi colleghi.
L'irreprensibile Chiurlo.
Grande, grande. È ricordato con affetto anche dai nostri ascoltatori che si uniscono a noi.
Sai che contrassegno aveva Fabri Fibra all'asilo?
Secondo me aveva un...
Il pino? Il pino come Guglielmoni.
Sono abbastanza convinto che fosse il pino.
L'amico che ha detto: non mi hanno mandato all'asilo perché avevano paura che lo incendiassi, perché aveva già bruciato vari tappeti. Mi sono informato, hai smesso? Cioè, era importante saperlo.
Certo.
Ha detto: sì, ho smesso dopo che ho quasi incendiato il magazzino di mio padre e le ho prese di santa ragione.
Ma che problemi aveva questo ragazzo?
Non lo so, era...
con i tappeti.
Però vedi, ha smesso con metodi abbastanza duri.
Ma
però
poi perché? Cioè, cosa facevi? Giravi con gli accendini in mano quei fiammiferi.
Sarebbe interessante sapere che cosa vedeva, cosa leggeva.
Tanto abbiamo nome e numero di telefono, gireremo tutto alla procura.
Ma no, ha bruciato solo in casa.
Non ah, okay, ok.
Avevo il coniglio visto da dietro. State sempre ricordando cosa? I vostri contrassegni. E perché è più facile disegnarlo senza muso. Fai il profilo della schiena del coniglio,
sì, è vero.
E le orecchie, se lo fai dal davanti devi fare il muso, i baffi.
Sì, diventa complicato.
Diventa un po' complesso. Lui che aveva l'orsetto ha detto che prova a disegnarcelo. Pensa che bello.
Dai, grande, grandissimo.
Enrica, ma povera, ai miei tempi all'asilo Ciani non c'erano i contrassegni ma dei numeri. Io ero il 111.
Ma no, ma cos'è?
Ma cosa siamo, dei numeri?
No, assolutamente.
No, non siamo dei numeri. Forse volevano insegnargli la matematica già da piccoli.
Magari potrebbe essere così. Allora, numeri primi da una parte, esatto, numeri dispari dall'altra.
I numeri irrazionali, quelli con la virgola, tutti in fondo. Tra i nuovi contrassegni, sì, abbiamo lo smartphone, dicevamo ieri,
sì,
la penna USB, l'emoticon del like, cioè il pollice in su.
Beh, quella funziona. Dai, deve esserci per forza.
Simbolo del wifi, l'abbiamo detto, perché il SUV della mamma.
Il
SUV della mamma è un nuovo contrassegno.
C'era la macchinina, adesso si farà il SUV.
Il SUV della mamma con cui ti porta al coso. Questo non lo so, ho dei dubbi su questo contrassegno. Il visore per la realtà aumentata.
Bello.
Già da piccoli.
Dai,
ma già da piccoli.
Può funzionare. Sì, perché no? Perché no? Max, my oh my.
Lava più bianco, Ava Max.
Sì.
Sì, era questa.
Questa, sì.
L'avevi riconosciuta?
Ha preso spunto, sì, sapevo che ricordava, anche perché adesso, al giorno d'oggi, fare canzoni completamente nuove è molto difficile, bisogna sempre attingere da qualche parte.
Oh, abbiamo scoperto che si possono ereditare i contrassegni.
Che roba bella.
La chiama riciclaggio, lui e i miei figli hanno lo stesso contrassegno mio, così era già tutto pronto.
È eccezionale.
Al primo giorno fa, che contrassegno scegli? No, c'è già quello del mio papà, che me l'ha regalato, così ci abbiamo già tutto fatto e non abbiamo... riscriverlo tutto.
L'eredità del contrassegno è una bella cosa.
Tony F ci ha scritto:
buongiorno a chi c'è
lui.
E a chi non c'è peggio, per lui.
Peggio per lui.
Ciao, buona giornata a tutti.
Ciao,
non c'è.
Grande Tony, numero uno. Tony e la sua energia. Vorrei un terzo della sua energia per affrontare la mattinata.
Chissà che ora si alza alle 3.
Lui è autista di autobus, se non sbaglio, per cui fa dei turni belli sfiancanti.
Arrivano degli auguri un po' a random, perché sì, dicevamo, sono questi i giorni in cui è nato il maggior numero di
delle persone. Quindi
tu
a settembre,
detto, sì. Sono nato a settembre, quindi provano tutti i giorni a farti gli auguri.
Sì, va bene così.
Per vedere se la beccano, non diciamo la data, se non vuoi. Hai già fatto questa prova che ti abbassa tantissimo l'autostima?
Cioè?
Togliere la data di nascita da Facebook. Quanti auguri ricevi?
Zero.
Solamente.
È
tristissimo,
da familiari, amici stretti, che per amici stretti uno.
Che poi se metti la data ti fanno gli auguri come se foste grandi amici.
Ma no, ma esatto.
Come la togli? Anzi, se volete fare un bello scherzo a un amico, se lascia aperto Facebook, cambiategli la data del compleanno, così riceverà un sacco di auguri nel giorno sbagliato.
Sai chi aveva fatto una cosa simile, se non sbaglio, qualche anno fa? Fabio. Aveva pubblicato una story sul suo profilo Instagram un giorno a caso dicendo che fosse il suo compleanno. Aveva ricevuto un sacco di messaggi.
Ah, ma l'ha fatto a se stesso lo
scherzo.
Sì,
sì, sì. Per vedere quanta gente...
Occhio che poi quando è vero non te li fanno più, perché
esatto,
non credono,
perché non ci credono più, lì diventa un problema poi.
Ma chi te li ha fatti quando hai tolto la data?
Nessuno, beh, i miei genitori, mia moglie, basta.
Va bene, anche mia mamma si è tolto la data.
Con Mercy, il 2008, quanto l'abbiamo ascoltata questa canzone quell'anno? Incredibile.
Quattro.
Almeno anche 5, secondo me.
Sogniamo Guglielmone, cioè, lo conosco da 25 anni. Pensate che ho sognato di baciare Paolo Guglielmone. Cioè,
non si parla d'altro.
Non ne riesce a uscire comunque.
Il sogno di Rosy.
Non ne riesce a uscire.
Di baciare Paolo Guglielmone.
Beh, ragazzi,
ti faccio sentire un rumore, vediamo se lo riconosci.
Vai.
Non si vince niente.
Ok. Facile.
Cos'è?
Macchina del caffè.
Esatto.
Quanto ho vinto?
No, non devi indovinare il rumore, devi indovinare che caffè ho preso.
Allora, è un macchiato caldo.
Aspetta, senti chi arriva adesso.
Buongiorno.
Eri tu che arrivavi mentre lo prendevo.
Era un clamorosissimo caffè macchiato, molto buono.
No, perché oggi è la giornata mondiale di quelli che il caffè lo bevono amaro, pensa.
Ah sì?
Dopo ti faccio, sì, ti dico.
Amaro come la vita.
Amaro, e poi c'è anche i consigli su come celebrarla, pensa.
Bevendo un caffè corretto.
No, amaro, amaro.
Ah, ok.
Buon Giorgio.
Incredibile, 5 minuti e 40 di canzone, abbiamo fatto in tempo ad andare al bar, bere un altro caffè rigorosamente amaro e poi
lui può.
Lui può.
Una volta erano molto più lunghe le
cose. Guarda che ridere, Jonathan ci ha mandato una foto di come ci hai immaginati dopo il tuo audio di prima in cui ci hai registrato mentre eravamo alla macchinetta del caffè, la foto di Luca Nervi e Paolo Bitta. Tra l'altro Jonathan è il figlio di Paolo Bitta. Uno dei due figli, Jonathan e Brad, ci ha scritto lui probabilmente. Saluta
in camera
papà,
caffè,
Jonathan,
dicendo, sì, sì. In camera caffè. Allora fammi un caffè. Dicevo, c'era bisogno della giornata mondiale di quelli che il caffè lo bevono amaro, no?
Sì.
Eppure c'è questa giornata mondiale. Ti leggo la descrizione. Il 5 settembre celebriamo l'eroica resistenza, addirittura. Ci vuole più coraggio a bere il caffè d'orzo, secondo me.
Quello al ginseng.
Di coloro che rifiutano lo zucchero e affrontano il caffè nella sua forma più pura e audace. La giornata mondiale di quelli che il caffè lo bevono amaro è un omaggio a tutti gli impavidi amanti del caffè che non temono l'intensità della bevanda. Perché diciamocelo, se lo bevi amaro sei un vero guerriero del gusto, esagerati. Poi consigliano anche delle attività, secondo me sono bruttissime.
Tipo bella testa in giù.
Sfida il caffè più amaro del mondo, i partecipanti devono trovare il caffè più amaro che esista e berlo senza fare una smorfia. Ma che gioco è?
Ma quello col guano?
Cos'è?
Non si fa il caffè col guano, non
di
si
piccione?
No, del pipistrello.
No, ma che...
L'avevo letta da qualche parte sta roba.
Competizione di facce da caffè amaro, scatta una foto mentre bevi il caffè amaro. Ma chi lo beve amaro non fa facce, abituato.
No, infatti, abituato.
Poi consegnano il dibattito, dolcificare è da deboli?
Allora,
il confronto fra chi lo beve dolce.
Secondo un nostro collega, sì, mi ricordo che una volta gli offrì un caffè, gli chiesi se volesse lo zucchero e mi ha risposto in un modo che non posso ripetere alla radio, te lo dirò dopo.
È da deboli?
È da deboli.
Allora lui è un duro di quelli che descrivevamo ieri.
Lui è un
ultima
duro.
Attività proposta, speed date del caffè amaro. Cioè uno speed date normale per conoscere una persona, però solo bevendo un caffè amaro e magari trovi l'anima gemella, almeno su quello sarete già d'accordo.
Potrebbe,
no?
Funzionare.
Hashtag consigliati, hashtag caffè amaro warrior. I guerrieri del caffè amaro.
Ma che cos'è?
Hashtag niente zucchero e hashtag bitter coffee hero.
This is all we got. Remember the revolution in our minds. This is all we got.
Beh, allora io bevo il caffè senza zucchero, senza latte. John Wayne
che
non
duro.
Ce lo mette lo zucchero nel caffè.
Che duro che sei.
Mamma
duro.
Mia, lui sì che è uno vero, grande.
È dal 90 che lo bevo senza zucchero, quindi caffè vero, è la giornata mondiale del caffè senza zucchero per chi ci fosse adesso in ascolto e non prima. Tu dicevi del caffè di guano? Non è
meno.
Proprio così.
No,
eh?
Non è proprio così. È
quello
il...
famoso.
Si chiama Kopi Luwak. Luwak, scusami, ed è un tipo di caffè prodotto con chicchi di bacche ingerite e solo parzialmente digerite e poi defecate, scusate
ecco.
Il termine, dallo zibetto delle palme comune, che è un animale tenerissimo.
Ma che pregio ha, che vantaggio ha questo caffè?
Che
non è passato attraverso il filtro, ma attraverso qualcos'altro.
Esattamente, ma nonostante sia un caffè quella roba lì, è uno dei più costosi al mondo, se non forse il più costoso al mondo, perché nel 2008 veniva venduto a 324 sterline al chilo, tipo 300, no di più, quasi 400 franchi.
Allora spero tanto che non obblighino lo zibetto a mangiare caffè, perché cioè,
non sarebbe una
ma
roba
lui
bella.
Che temperatura corporea ha per tostarlo già mentre lo restituisce al mondo? Questa è la domanda.
Questa è una bella cosa,
cioè, 4000 gradi.
Interessante come...
No, voi che l'avete provato, diteci se si sente la differenza, cioè, su questo caffè dello zibetto.
Fammi vedere quanto sono 400 sterline. 445 franchi al chilo.
Beh, si può fa, si può fa.
Come lo zafferano, lo
esatto.
Zafferano.
Come quello che dice, non mi piace la lingua dal macellaio perché è stata in bocca a una bestia, non mi piace la lingua, mi dia un uovo.
Maria da Lucerna e la sua canzone di debutto, questa Girlfriend che vi abbiamo appena fatto ascoltare.
Brava! Come prima canzone molto brava.
Eh beh, direi, eh.
Abbiamo trovato un degustatore del caffè Luwak, che è quel caffè digerito dallo zibellino del caffè, come si chiama?
Allora si chiama
zibellino della frusta.
Mi ricordo.
Lumagna lo restituisce al mondo per quella via che tutti sappiamo,
sì.
E a quanto pare acquista un gusto particolare. Allora lui dice: Dani ne ha provato a Bali. L'ha provato a Bali e lì dice: questi animali li tengono come cani da tartufo. E ci credo, 400 franchi al chilo.
Beh, vorrei vedere, esatto.
Se poi non la fanno, fai la cacchina che mi serve il caffè. Vai, dai. Allora, quando gli spiegavano in inglese come fosse fatto questo caffè, pensavo di aver capito male.
Eh sì, ti viene il dubbio, no?
E invece poi ho assistito alla scena.
Pensa.
Ma te lo fanno direttamente nella tazza gli zibellini?
Che schifo,
no, no, e non lo so, può essere un'idea.
Sì, magari un'idea di... Sai come ti fanno la tartara a tavola?
Esatto.
In alcuni posti ti fanno il caffè col guai.
Bellissimo.
Ma l'odore poi sa già di caffè o... Vabbè, non indaghiamo. Allora, in circostanze normali, quando si celebra o si ricorda chi avrebbe dovuto compiere gli anni oggi, c'è da fare una descrizione, spiegare chi era, chi fosse, cosa ha fatto nella vita. In questo caso non dico nulla. Avrebbe compiuto oggi 78 anni, probabilmente la voce della musica mondiale di sempre.
Freddie Mercury?
Lui! Sarebbero stati 78 candeline oggi per Freddie Mercury, purtroppo lo sappiamo scomparso in seguito a delle complicazioni dovute all'AIDS. Tra l'altro, per quanto riguarda altri membri dei Queen, recentemente Brian May se l'è vista brutta perché ha avuto un leggerissimo ictus che per un attimo gli ha impedito il controllo di una delle due braccia. Adesso pare che si stia riprendendo abbastanza bene, in forma, però lui dice di aver avuto paura. E te credo.
Ma
però,
che giornata è? Chiede Roby, è la giornata mondiale di chi beve il caffè amaro. Ti leggo l'obiettivo di questa giornata.
Vai, vorrei... c'è pure l'obiettivo, ok.
Ci sarà stata una commissione poi per istituirla, non è una persona sola. Celebrare il coraggio e l'autenticità di chi ama il caffè così com'è, forte, amaro e senza compromessi, perché chi beve caffè amaro affronta la vita senza filtri e senza addolcimenti. Ci vedono dietro anche una cosa filosofica.
Certo.
Roby dice vale il miele, no? Cioè, puoi berlo col miele, però non celebri la giornata.
No.
Nick intravede un problema nel bere il caffè amaro.
Cioè, ho imparato anche io a bere il caffè amaro, senza zucchero, né latte. Il problema è che quando vai in un bar il caffè fa veramente schifo.
Ah, beh.
Lì poi voglio vederti.
Ah, lo usi per mascherare?
Non lo so. È bello vedere le facce che fa la gente quando va nei bar e prende il caffè amaro. Io ogni tanto mi soffermo a guardare.
Se non sono abituati, sì.
Esatto, fanno delle bellissime facce.
Torna allo smettere di fumare. Ieri dicevamo che è il primo modo per risparmiare,
sì?
3.000 all'anno.
Sì.
Da quando ho smesso di fumare a 12 anni. No, scusa, 12 anni fa.
Ah.
Credo. Bevo il caffè sempre amaro. Chissà perché, smettendo di fumare, è passato al caffè amaro.
Non lo so.
Qualcuno dal 90 lo beve senza zucchero, ovvero caffè vero, vedi, lui sposa questa mission.
Ci sta.
Allora, perché gli ho chiesto perché hai smesso nel 90, eravamo al bar del Poli di Losanna e con l'amico ci siamo detti, visto che beviamo 67 caffè al giorno.
Ah, beh, top.
No, scusa, 6/7 caffè al giorno. Se togliamo lo zucchero magari dimagriamo. Quindi sono scesi gradualmente, prima mezza bustina, poi un quarto di bustina, poi un ottavo di bustina.
Ha funzionato, siete
via
dimagriti
todo,
siete
via
dimagriti
todo. Hashtag coffee, com'è che era? Hashtag caffè amaro warriors.
Inizia sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera, cosa fai? Che diventa, ne spegniamo il cielo. C'è questa chimica,
una reazione insolita. Sai cos'è anche bellissimissimo fare alle 6.49, 6.50?
L'oroscopo.
Esattamente.
Sai qual è il segno del giorno?
L'oroscopo.
L'amaro.
No, il segno del giorno è il segno del cuscino.
Ah, perché rimane sulla faccia se hai dormito bene. Giovedì 5 settembre, amici e amiche dell'Ariete, uno scambio di energie e di emozioni potrebbe essere la carta vincente per recuperare un momento di calo di interesse di un rapporto.
Toro, ricordatevi che la generosità apre le porte all'abbondanza e questo probabilmente molti di voi l'hanno già sperimentato.
E allora cosa serve ripeterlo? Scusa. Gemelli, vi sentite divisi tra il desiderio di fare qualcosa che gratifichi i vostri legittimi bisogni egoistici e gli impegni familiari.
Cancro, non date per scontato che in famiglia siano disponibili a trovare una comune via d'azione. Qualcuno è già pronto a contestare.
Ah, che bel clima. Leone, non vi mancano interessanti opportunità anche per quanto riguarda qualche guadagno extra o il recupero di un credito. Cosa fate? Recupero crediti?
Quei 200 franchi che ti ho prestato.
Esattamente.
Vergine, sarebbe meglio variare un menù che sta iniziando a diventare talmente ripetitivo da far passare del tutto l'appetito. Secondo te di che ambito si parla?
Esatto, di che cosa si sta parlando?
Istigazione al tradimento, non lo so.
Io devo interpretarlo le indicazioni di oggi. Bilancia, qualcosa si sta sciogliendo dentro di voi. È una strana sensazione. Vi mette in contatto con un sentimento nuovo e intenso.
Scorpione, coltivate un'amicizia importante e sincera, cercando i punti in comune piuttosto che fissarvi sulle divergenze.
Appunto. Sagittario, attenzione a non volare troppo alto, potreste suscitare l'invidia di qualcuno che non riesce neppure a saltellare.
Capricorno, il lavoro duro non vi spaventa poiché avete ben chiari i vostri obiettivi e l'energia non vi manca di certo, in più avete i favori della sorte.
Vabbè, tutto a voi allora. Acquario, sembra proprio che tutto stia giocando a vostro favore, anche per l'acquario, dovunque andrete troverete consensi e disponibilità.
Pesci, sta arrivando un'onda di energia dinamica che vi sosterrà nelle prossime settimane. Cercate di investirla creativamente.
Sta arrivando l'onda alta.
Tra poco l'oroscopo personalizzato per chi oggi compie gli anni. I pray the Lord your eyes, them keep me. Era James Kakande. Sempre bello da dire. You, quanto ho detestato questa canzone nel 2006. Si sentiva un po' dappertutto, pubblicità, sigle di programmi, pubblicità di sigle di programmi.
Sigle di programmi
della pubblicità, era una roba incredibile.
Tu hai un divano a casa?
Sì, ne ho più di uno.
Che forma ha il tuo divano?
È a L.
Ah, è un divano a L.
Sì.
Ma a forma di divano?
A forma di divano, certo.
No, perché ad aprile c'è un blog sul design, parlano di design in questo blog. Hanno pubblicato un post con delle immagini create dalla AI, dall'intelligenza artificiale, di divani a forma di gorilla.
Come divani a forma di gorilla?
Tu scrivi a ChatGPT, crea immagine di un divano a forma di gorilla e te la fa. Che sembra vero, eh?
Ok.
Sembrava talmente vero che 8 commenti su 10 a questo post, questa foto di divano a forma di gorilla, era: che bello, dove si compra? Lo voglio, dove si compra il divano a forma di gorilla?
Con una stampante 3D te lo fanno?
No, perché è di tessuto, di pelo, eccetera.
Ah, ok, c'è tutto quanto.
Quindi, visto che molte persone chiedevano dove si potesse comprare, hanno deciso di produrlo.
Veramente?
Adesso tu puoi comprare per soli 10.000 franchi un divano a forma di gorilla, ma fatto proprio bene. Quando sei seduto ti sembra di essere in braccio a un gorilla.
Gorilla e sofà, gli artigiani d'acqua.
Bellissimo, gorilla e gorilla. Allora, se volete l'immagine di questo divano a forma di gorilla, io ce l'ho qua sul desktop. Stops,
sì, la mandi.
Mi scrivete in WhatsApp
e tu la mandi.
E io ve la mando.
Fammi leggere l'oroscopo per i personalizzati oggi invece.
Mi ero dimenticato.
Per i personalizzati oggi fa ridere. Entusiasti, ambiziosi, allegri, attivi, sapete come coinvolgere ed affascinare. Siete personaggi che non passano inosservati anche per la tendenza ad ostentare un certo lusso. Nicolò Casolini.
E oggi compie gli anni.
Per fortuna un sufficiente buonsenso vi salva dalla bancarotta. Gli amori e le avventure turbinano nella vostra vita almeno finché finché non venite fulminati dall'incontro definitivo. Il guaio è che ogni volta vi sembra quella definitiva.
Dopo varie fasi segnate da cambiamenti e piccoli o grandi rivoluzioni, forse ora è arrivato il tempo delle riflessioni, che peraltro dovrebbe essere già iniziato. La necessità di fare un po' di ordine, soprattutto dentro di voi, ed eliminare il superfluo è sempre più incombente.
Allora eliminate lo sto superfluo che vi fa solo bene. Tanti auguri, se c'è qualcuno all'ascolto che oggi compie gli anni. Tipo il Curlo.
queen of only 80. She had some trouble.
Comunque è fighissimo il divano a forma di gorilla. Sto vedendo anch'io in anteprima le foto che stai mandando ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tanta roba.
Se anche voi volete la foto del gorilla divano, gorilla e sofà, potete scrivermi su WhatsApp.
Sai l'unico dubbio che ho?
D'estate.
Esatto. Cioè mi sembra una roba molto calda.
30 centimetri di... Adesso cosa c'entra la foto che mi mandano di un VC a forma di teschio, per dire? Non mi interessa.
Grande modernariato.
Radio
questo.
Televisione.
Le 7. Buongiorno Otto.
Rete 3.
Buongiorno Nico, anzi Castagna.
Grazie, buongiorno Pera. Buongiorno.
Dal contrassegno che avevi oggi, il tempo sarà coperto con alcuni rovesci sparsi più frequenti.
Buongiorno.
Ma che fastidio il rumore della sveglia dell'iPhone, guarda.
Esatto. Ma è nella sigla?
È nella sigla, incredibile. Buongiorno, alle 7 e 5 minuti. Buongiorno amici, ma soprattutto amiche. Nico e Otto, o Castagna e Pera, che dirsi
voglia. Castagna e Pera sono i nostri nomi presi dal contrassegno che avevamo all'asilo.
Bello.
Ci stanno ascoltando anche l'orsacchiotto.
Sì, il pesce.
Il banana.
Il coniglio da dietro.
Il banana. Il coniglio da dietro e l'altro cos'era? La macchina del caffè.
La macchina del caffè, la motosega, la melanzana.
Ciao, saluti al motosega.
La pesca, la pera, tutti, il pino. Tutti
con la P.
Tra pochissimo metteremo alla prova la vostra memoria. Vediamo cosa vi ricordate, quanto vi ricordate, se vi ricordate.
Cosa?
Ecco, esatto. Prima i Green Day, When I Come Around, era il 1995. Ci stringiamo in un ideale abbraccio con la nostra amica Federica, che ci ha scritto un messaggio sempre relativo ai ricordi legati al contrassegno dell'asilo, no?
Che dice: il mio era la scaletta, il segno più inutile di tutti, la scaletta, due righe parallele,
sì, esatto,
attraversate da parallele orizzontali.
Che pena.
Ma l'ho detto, vabbè, almeno era facile da disegnare, visto che poi lo devi disegnare.
Esatto.
No, dice, l'ha scelto mia mamma perché era facile da ricamare, lei odiava cucire.
Vedi, le mamme quando si prodigano per facilitarsi il lavoro.
Poteva scegliere la linea.
Esatto.
Bellissima la linea.
O il verme, che ne so.
Va bene, parliamo del numero di Eulero.
Vai, già mi piace l'argomento.
Hai già sentito l'espressione numero di Eulero? Io ho dei vaghi ricordi.
Sì, sì, qualche cassetto della memoria.
È un numero irrazionale come il pi greco, no?
Ok.
Il pi greco affettuosamente lo chiamiamo 3,14,
sì,
per gli amici,
sì.
Ma in realtà dopo il 14 ci sono infinite cifre.
Ogni anno se ne scopre una.
E il numero di Eulero è 2,71828 eccetera eccetera all'infinito. Non chiedetemi a cosa serva il numero di Eulero.
Niente.
E perché ve ne parlo a quest'ora? Perché un uomo indiano di Ipu V.
Si chiama Ipu V.
Il nome. E il cognome è V, ma non V puntato, solo V.
V, ok.
Lui è un campione di memoria. Anzi, il più grande campione di memoria che si ricordi. Ha stabilito il nuovo record di cifre dopo la virgola del numero di Eulero imparate a memoria. Sai quante ne ha dette a memoria?
Sentiamo.
Di cifre dopo la virgola?
Sentiamo.
14.000!
Ma quanto è stato lì? Due giorni?
49 minuti.
Ok.
Ha imparato a memoria 14.000 cifre dopo la virgola del numero di Eulero. Cioè, ma che testa devi avere?
Ma quanto tempo libero ha questo signore?
No, penso che lavori, perché ha raccontato che si allenava di sera per 4 mesi.
Invece di contare le capre, lui contava le...
Memorizzava 250 cifre al giorno e poi da lì andava avanti il giorno dopo. Lui a memoria sa 500 numeri di telefono, eh? Cioè...
E più o meno, esatto. Io non so nessun altro numero di telefono tranne il mio.
No?
No.
Non sa. Ci sarà all'ascolto qualcuno, qualche campione di memoria, che non so, per dire uno che sa a memoria il suo numero di targa.
Vabbè, quello
no,
sì,
vai,
quello
scusa,
lo
no,
so,
ho sbagliato
quello
l'esempio.
Lo so, quello
uno
so.
Che sa a memoria il numero di scarpe. No, ho sbagliato l'esempio. Numero di AVS?
Beh, qua siamo già sulla
vedi,
scala.
Vedi, sai che è un numero che sappiamo quasi tutti, che ancora ci ricordiamo, è il numero di casa di quando eravamo piccoli.
Questo è vero, me lo
quello
ricordo.
Quello c'è rimasto, campioni di numeri, vai.
J Gioia Marlina, I think I'm in love. Stiamo mettendo alla prova la nostra e la vostra memoria, se vi ricordate dei numeri di telefono, delle cifre particolari legate alla vostra vita. Qualcuno già sta scrivendo,
ma ha detto che da quando non li digitiamo più non li memorizziamo più, perché scriverli è un buon modo per memorizzare. Ricordiamo il record mondiale di Dipu V, un indiano che ha saputo dire a memoria 14.000 cifre che seguono la virgola dopo il 2 del numero di Eulero. È un po' complicato da dire. Lui dice, pensa a quelli, la giuria che ha dovuto ascoltare uno per 50 minuti.
No, ma infatti, che dice delle cifre.
Secondo me gli gufavano contro.
Che roba, esatto, al ma primo errore.
Ti dirò di più, ho letto che, visto che era già facile la prova, lui non poteva pensarci per più di 10 secondi a una cifra.
Ci sta.
Doveva dirla subito. Mi ricordo il numero di casa dell'amico delle elementari.
Beh, qua siamo già a un bel livello.
Però non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera, vedi, la memoria è interessante. Noi abbiamo anche un campione di memoria qui da noi, è Federico Soldati, che qualche anno fa a Patti Chiari, in pochi minuti, penso in meno di un minuto, ha memorizzato 90 numeri binari, cioè 1001100, e li ha saputi ripetere. Sentiamo com'è andata.
Federico Soldati è un giovane ticinese appassionato di tecniche mnemoniche, e che cosa deve fare? Sostanzialmente deve imparare a memoria una serie di 90 numeri binario, 0 e 1 sono un po' i numeri, diciamo, su cui si basa la tecnologia anche informatica. Pronto?
La prova, penso vai. Di essere pronto.
Pensi di essere pronto?
Sì.
Bene, allora vieni. Vieni qua, ci mettiamo da questa parte. Allora, ti bendiamo. Facciamo le cose bene, a patti chiari. Federico, forza.
Sì, dammi solo un secondo di...
Prego, prego.
1 0 0 0 1
Adesso li ascoltiamo tutti.
0
Vai, va bene.
1 0
5 minuti.
0 1 0
no, andiamo alla fine, perché sennò
1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
Grande!
Cosa è successo?
Fantastico.
Bravi, ero qui che tremavo, Federico, bravissimo.
Anch'io tremavo.
Anche tu tremavi.
Poi questi campioni di memoria, veramente persone incredibili dal cervello superiore,
sì,
ti dicono che per memorizzare i numeri, visto che non hai appiglio, essendo il numero una cosa astratta,
sì,
per ogni numero devi inventarti una scena, cioè, ma è ancora più difficile, no? Se per ogni numero...
Qual è la tecnica?
La tecnica consiste nel tradurre questo numero binario in una serie di immagini che io concateno una con l'altra.
Quindi una tecnica, diciamo, anche di memoria visiva.
Di immaginazione, soprattutto.
Immaginazione.
Ci vuole molta immaginazione.
Pensa che per ogni cifra lui si era fatto in testa una scena incredibile. Io so a memoria il mio numero, vabbè, il mio numero di casa, ma no, non di telefono, il numero civico, vabbè.
Ah, vabbè. Guarda, no, quello di Igi è interessante. Lui dice che è in grado di recitare a memoria un numero infinito di numeri interi naturali progressivi positivi.
Bellissimo come prova. Mandaci un vocale, perché vogliamo verificare.
La prova, vogliamo la prova, esatto.
Sei l'ennesimo sbaglio che potevo anche evitare. Andare a volta. Non ho mai avuto un piano, rane, un paio di scorta per il panico.
Allora c'è... Ha gettato un po' nel panico l'Azza recentemente, perché ha cancellato, sai come fanno i grandi artisti? Hanno eliminato tutti i loro post sulla pagina Instagram per annunciare poi il nuovo lavoro che farà, eccetera, eccetera. Ormai è usanza comune fare così. Otto, ti dico, 091-993-2322, il numero di telefono che mi ricordo io era quello di casa mia.
Vedi,
ero
quello
piccolo.
C'è rimasto, il numero di quando eravamo... Siamo tutti un po' prodigi della memoria numerica, no, non tanto.
Non tanto.
Compleanni, quanti te ne ricordi?
Quello di mia moglie, la famiglia, miei genitori, dei miei cugini e basta.
Ci sono dei fenomeni che si ricordano i compleanni di tutta la famiglia, ma si parla di famiglie numerose.
No, quello è, ecco, nelle famiglie con tanti membri lì diventa complicato.
Il compleanno dei figli alcuni non si ricordano.
Ciao Mitici, ciao. Avete proprio ragione, anch'io non mi ricordo che cosa ho mangiato ieri, e invece mi ricordo ancora il numero della mitica cabina telefonica di Astano, piazza al Zambuco, dove ci trovavamo tutti i giovani della zona. 091 608 1199. Bestiale. Buona giornata, ciao a tutti.
Aspetta che ho provato a fare il numero, se è ancora attiva la cabina.
No, non va. Anch'io ho provato ieri.
Qual è il tuo numero di casa?
Con quello di casa e anche quello dell'ufficio di mio papà, mi ricordo, era 091 985 2875. Anche lì non risponde nessuno.
Pensa se a questo numero della cabina avessero risposto loro nel passato.
No,
che scoop radiofonico,
vabbè. Sarebbe una bella trama per un bel film,
un ritorno al futuro.
Sì. La vita è cruel.
prego.
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 format.
Che sono quattro cifre.
Sono sei il mio codice. Quindi sai che ogni tanto adesso per molte cifre, fino a un tot, penso per la mia siano fino a 80 franchi, non devi sempre digitare il codice, no?
Esatto, c'è una soglia.
A me ogni tanto capita quel blackout lì, che quando devo digitare il codice non mi ricordo le cifre, ma vado per movimento della mano.
Bellissimo, hai memorizzato il movimento.
Ho memorizzato il movimento della mano sulla tastiera.
Quindi se dovessi scriverlo con una penna su un foglio non
farei
ti viene.
Farei fatica, ma sulla tastiera riesco quasi.
Ma noi non siamo campioni di memoria come quelli che si ricordano 14.
Però è stranissima sta cosa.
Secondo me ci sono delle cifre che ti ricordi, i numeri di maglia dei giocatori del Milan.
Sì, quello sì, assolutamente.
Vedi, quelle
purtroppo
cose,
sì.
Quelle cose a cui tieni. Io mi ricordo, dice Eddie, il numero di casa che era ancora sole 5 cifre.
Ok.
Non c'era ancora il prefisso, si parla di millenni, no, credo 40 anni fa. Lo posso dire, tanto non c'è più.
No, vai, dillo.
6190.
Ecco, 6190.
Non c'è più.
Non c'è più. Sembra adesso sono i numeri interni aziendali, quelli a quattro cifre, tipo. Chiama il 6112 per farti venire a sostituire il toner.
Calore Bruno si ricorda il numero di matricola a scuola reclute. Sono passati 45 anni. Lì c'è un po' un trauma.
Eh sì, certo, esatto.
Alcuni si ricordano anche il numero di AVS. Poi l'importante è ricordarsi la data dell'anniversario, non perdetela. Numero della carta di credito a memoria, lo sai?
Assolutamente no.
Buon segno, vuol dire che non la usi
tanto. Non spendo tanto. Esatto. Sai cosa so anche a proposito di magliette del Milan? Tu mi fai vedere una maglietta del Milan storica? Io ti so dire l'anno. Così subito. Giuro.
Bellissimo. Devi fare una sfida con Casolini.
Su quelle del Milan non so se Casolini ne sa tanto quanto me.
Le sa tutte, le
sa. Vediamo. L'hanno già fatta che questa è una delle band più longeve di sempre?
La battuta?
L'hanno già fatta. Duran perché dura.
No, no, bella, non ci arriva da dato. A proposito di memoria prodigiosa applicata ai numeri, tu dicevi che è una particolare dote.
Io sì.
Da una maglia vecchia del Milan.
Mi fate vedere le divise, le maglie di casa del Milan, dei vari anni, io ti so dire l'anno, subito, istantaneamente.
Sì, è già una roba notevole.
E ride.
Savio, domanda Nico se sa a memoria il risultato degli ultimi 10 derby di Milano.
Sì. Sa a memoria anche quelli.
Paolo Guglielmoni di sicuro li sa.
Caro Paolo, benvenuto, cosa ci fai già qua quest'ora?
Grande, grande interista Guglielmoni. Allora... Sì. Noi parleremo di scuola dalle 8 come abbiamo fatto le scorse mattine, ma volevo provare a condividere con voi un'emozione.
Va bene.
Ieri con mia moglie abbiamo fatto 20 anni di matrimonio.
Tanti auguri.
Ma già 20?
4 settembre 2024, siamo andati al ristorante e poi siamo tornati a casa, abbiamo guardato le foto, l'album del matrimonio.
No, che bello.
E momento romantico.
Mentre scorrevamo queste foto, siamo arrivati alla fine dell'album e io mi sono chiesto, ma sono io che ho fatto questa cosa? E penso che magari anche lei...
Ho capito la sensazione che stai cercando di riprodurre, magari... come se fosse un'altra persona che si è sposata. Bravo. Tu non l'avresti mai fatto.
A un certo punto magari anche lei, no? Mentre fingeva commozione, diceva, ma sono io che...
Commozione o lacrime di tristezza perché si è resa conto dell'errore?
Mi piacerebbe buttare questa domanda a tanti ascoltatori uomini e donne che quando dopo 20 anni guardano l'album del matrimonio dicono questa persona io, sono io, questa persona qua.
Ma sai che ogni 7 anni...
Ottavio vecchio bucaniere, quanto ci divertiamo! Quanto ci
divertiamo! Mi hai spaccato la spalla!
Ma te lo sei ricordato l'anniversario almeno? Te l'ha dovuto dire lei?
Ottavio vecchio bucaniere è un'espressione che non sentivo.
Ma quanto si ride, Ottavio.
Ma sono io.
Vecchio bucaniere.
Ma ti sta slogando
con Casolini che si mettono le mani addosso.
Guarda, sembra fatta apposta. Più bella cosa di Eros Ramazzotti.
Grazie d'esistere.
Quanti hanno dedicato questa canzone alla propria moglie? Sicuramente ieri Guglia l'aveva cantata, no?
Guglielmoni
al secondo giro di amari dopo la cena di anniversario sarà partito con una qualche
storia. Confidato prima che ieri ha festeggiato i 20 anni di matrimonio. Infatti ieri sera mi ha mandato una foto in cui era a cena con la moglie. Ho detto, ma strano.
Esatto.
Sempre fuori solo con gli amici.
Cos'è successo?
Adesso si è svelato l'arcano. Ha festeggiato i 20 anni di matrimonio. Le nozze di porcellana.
Ah, sono di porcellana.
Mai sentito.
Come le tavolette del gabinetto.
No, era bella questa sensazione che lui diceva. Momento molto romantico. Tornati a casa, hanno sfogliato l'album del giorno del matrimonio e non si sono chiesti ma chi cavolo avevamo invitato.
No, esatto, di solito. È una di quelle domande lì.
Chiesti, ma sono io che ho fatto questa cosa? Per dire come si cambia. Adesso non lo farebbe più.
No. 20 anni di matrimonio. Auguri Paolo Facebook Guglielmoni.
Cosa vuol dire?
È lo stesso anniversario di Facce Boc.
Ah, ciao. 4 settembre anche Facebook.
Cioè lui sarà stato uno dei primi eletti a poter condividere sui social le foto e i video del suo matrimonio.
È stato il primo matrimonio messo sui social. Gian dice grande Guglielmoni, 20 anni di matrimonio, ha superato il primo ergastolo indenne.
Mamma mia che esagerazione.
Io ancora 5 anni e supera il secondo. No, dai, no, cioè 35 anni. Ascoltando Paolo sulla questione matrimonio, mia moglie ha alzato gli occhi al cielo dicendo sono solo 10 anni noi.
Amore.
Nel senso che le sembrano di più.
Esatto.
Non so se è una cosa bella.
No, direi
le sembravano 40, se resa conto.
Ma se tutta sta gente vive così male il matrimonio, perché ci si
questa
sposa?
È bella.
È una bella
domanda. No, lui non ha detto che lo vive male.
Però ne parli
ha detto,
come
sono
se fosse...
io. Oggi non lo faresti più. Quante cose hai fatto che oggi non faresti
vabbè,
più?
Ho capito, però dai.
Tu ti sei sposato?
Io sì.
Quanto?
2 anni fa.
Ah, va bene, auguri.
Grazie.
Le nozze di
legno?
Provvisorio, sì, legno. The unbelievable, indescribable Vanessa Hudgens, baby V. Baby, come back. Every day I try to play another game, but my heart
into me. I should have never set you free. Vanessa Hudgens, come back to me, era il 2007. Siete molto romantici stamattina.
Ci sono anche persone che felici, mente sposate.
Allora, mio marito è in macchina davanti a me, stiamo andando al lavoro, siamo stravolti e io gli dedico questa canzone perché lui è veramente la cosa più bella per me.
Ecco. Ciao. In riferimento alla canzone di Ramazzotti, più bella cosa che abbiamo ascoltato poc'anzi. Grande Manu, allora marito di Manu, se ti sei riconosciuto e se hai riconosciuto la voce della tua dolce metà, sei un uomo fortunato.
Tu fai 2 anni di matrimonio.
Tre.
Tre nozze di cuoio.
Bello, cuoio puzza comunque.
Vabbè, no, dai, nozze di cuoio non è male. Quando arriverai a 20 anni di matrimonio come Paolo Guglielmoni,
sì,
sfoglierai l'album. Si fanno ancora gli album o è tutto digitale?
No, cioè è digitale, ma abbiamo anche noi fatto un bel album fotografico carino.
Bellissimo.
Lo vuoi vedere? Te lo faccio vedere.
Le diapositive.
Le diapositive. Cioè, giro sempre con la chiavetta USB con le foto.
No, è vero?
Sì.
Le serate eterne delle diapositive.
Chi vuole vederlo può vedere.
Allora, ci sono varie versioni dei 20 anni, chi dice che sono nozze di porcellana, che dicono di cristallo, riassumendo varia un po' da paese a paese, non è che
okay.
È tutto uguale la catalogazione.
Già ci sono poche cose certe nella vita, se poi mi andate a modificare anche di paese in paese il materiale delle nozze dopo 8 anni, non ci stiamo più dentro.
Ma perché mi ha menato Guglielmoni?
Non lo so, era molto euforico.
Non c'entrava niente.
Ho un po' paura per l'ora che dovremo fare. Aiuto. Dalle 8 alle 9, però vedremo, dai. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance.
I wanna feel the night, I wanna feel the right, I wanna feel the right, I wanna feel the right, I wanna feel the right.
Ma sai che non mi dispiace.
Allora, siamo in Ticino, ci vuole musica ticinese. Non queste cose qua che non ti capite niente.
Cosang con i Club Dogo, più tempo.
No, mettete più musica ticinese invece. Dovete mettere più musica ticinese, hai capito?
Mettiamo la musica ticinese, non ti preoccupare.
Mi apri il canale, per favore.
Ah, scusa.
Grazie.
I wanna understand, understand.
Ok.
I wanna get the band, I wanna get the band, I wanna stay.
Grazie, lui è Paolo che ci ha detto 32 anni di matrimonio. mi sembra che...
Beh, li sta vivendo bene.
Li sta vivendo bene. Guglielmoni ieri ha festeggiato i 20 anni di matrimonio, chiedendosi poi, quando sono tornati a casa, sfogliando l'album di nozze, ma siamo noi quelli che hanno fatto quella roba lì 20 anni fa?
Ma infatti, ma sono domande che ci si pone. Se volete fare gli auguri direttamente a Guglielmoni, vi do il suo numero di telefono.
A One Gada, se... No, ci sono anche belle storie. No?
Noi ci siamo sposati 23 anni fa in civile, visto che mia moglie era incinta. Avevamo detto di sposarci poi in chiesa magari l'anno successivo.
Giusto, con calma.
Un anno dopo, ormai da giovani, mancavano un po' gli spiccioli.
Beh, certo.
E avevano detto, vai, allora facciamo dopo 3 anni. Dopo 3 sono diventate dopo 5, dopo 5 no, dai, dopo 10, dopo 10, dopo 15, dopo 15, dopo 20. E alla fine, adesso quest'anno, dopo 23 anni di matrimonio, finalmente ce l'abbiamo fatta di sposarci anche in chiesa.
Era ora!
Io e mia moglie la sposerei.
Io mia moglie, ma
amore, ma che bello,
gli sposi,
che ci sono allora delle coppie che vivono bene.
Ma la data di matrimonio viene scelta in base alla disponibilità o deve essere anche un giorno simbolico?
No, di fatto, allora si tende,
tu secondo me hai scelto la data di una finale del Milan, una roba del genere.
No, settembre purtroppo no, però per noi era l'unica data disponibile, alla fine abbiamo fatto così.
Sì, ma alcuni scelgono, tipo Guglielmoni, abbiamo scoperto si è sposato il giorno della nascita ufficiale di Facebook,
I wanna get on the, I wanna get on the, I wanna get on the, I wanna get the band, I wanna get. Help me put my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow.
Allora Manu ci ha risposto nel frattempo, tuo marito Mattia. E ha detto sì, sono super fortunato. Sono entrambi fortunati.
Il marito ha detto sì, allora, sì. Caro marito e moglie. Sì, sì, l'altro giorno abbiamo dato questa notizia all'ufficio della circolazione di Camorino.
Sì.
Quando le linee sono sovraccariche, quando gli uffici sono chiusi, risponderà un bot, quindi una voce generata dall'AI. La novità è che capirà il dialetto questa bot, perché molte persone quando chiamano Camorino parlano solo dialetto, anche perché sono un po' alterati alcuni. Allora io proprio nel pomeriggio stesso ho fatto questo test, ho chiamato l'ufficio della circolazione, mi ha risposto in bot, in un bot mi ha risposto e gli ho parlato dialetto con questo risultato.
Vai, sentiamo.
Devo risentirlo.
Perché il pote dai che com'è il tep che peciami, allora
sezione della circolazione, sono Roberto, come la posso aiutare?
Sì, ma mia c'è mai perché mi dica cosa devi fare tu ci licet perché conosciamo anche la legge della volta, no?
Attenzione,
cos'è lei?
Lingua rilevata, dialetto mi commuto su dialetto.
Cosa commuti cosa del dialetto?
Sezione dalla circolazione, massacciami Roberto, sa calvureva?
Ecco, punk, mi dica cosa devi fare la patente, perché...
Tu alga mo che la da carta?
Mo che
la... Da licenza da condurre?
Sì, che la licenza da condurre, ma da carta, sa cosa fa allora, che non mi ha capito.
Allora calfaga attenzione, perché che la veggia da carta, dalla fin da ottobre la vale più.
E appunto, e sa cago da fami, insomma, mia,
Alga da rifala.
E come si fa a rifala? Capisci una cosa, mia?
Ma mia da bonna.
E ma come si fa a rifala?
A disaffinché l'ha formato carta da credit.
E la ciapi mia, ma come fa?
Alga da compilare un formulario. So l'internet.
Media la produzione.
Usti l'internet, mi ha buttato per alto, però, mia. Come si fa?
Alma spedis, la veggia licenza che la da carta.
E la mandi a voi.
E al gamet dentro una foto.
Usti, la foto mia.
E numa. Gaman, la licenza nuova. Che le anca puse bella e puse comoda.
Bella. Ah, ma io quella vecchia mi mandate quella nuova. Grazie mille, gentilissimo, grazie.
Calza figura.
Veramente molto gentile, parla anche a dialetto, grazie, ne.
Madonna Gott.
Madonna Gott, se la senti un po' magari giù al grotto.
A senti perché?
Ah, senti perché la fa.
Le un os.
Buon, allora ecco. Tante cose, caro Nando.
Anche per me le stai un piacere.
Anche per me le stai un piacere, arrivederci.
Sa sento, ma.
Sa sento, te.
Crispas.
Ma lui per caso, le mie vinte che robole che risputa, lei è una persona vera, lui. Pronto?
No, mi assumo un soci dalla birra.
Ah, ecco, buon, ciao.
Sono le 8, ci ha raggiunto Rosy in studio per la lettura delle notizie. Rosy, l'hai sentito prima il lato romantico di Guglielmoni che ci ha raccontato la sua cena di anniversario di matrimonio?
Purtroppo no, così
è stato un bel momento. È stato un bel momento.
Me la riascolto, potrei commuovermi e non riuscire più a parlare.
20 anni ha fatto, 20 anni di matrimonio.
Pensa che hanno, sono Santa andati donna. A cena fuori e al ritorno hanno sfogliato insieme l'album fotografico del matrimonio. Non è una roba di un romanticismo
davanti al caminetto,
che non si regge
davanti
proprio
al caminetto, con la testa,
perché la grande Lorenza dice: non mi capacito di che atto sociale ho fatto in questi
anni. Esattamente quello che ha detto lui.
Radio Televisione Svizzera.
Non è consapevole, le 8 e un minuto.
Tori, grande.
Otto, noi siamo sempre qua, vi continuiamo ad aggiornare per quanto riguarda previsioni del tempo, traffico e attualità. Non è casuale la scelta di questo brano per introdurre Paolo Guglielmoni, che come sempre questa settimana dalle 8 subentra e prende possesso di Parzialmente Scremato, a volte in solitaria, a volte in compagnia di ospiti, come anche il caso di oggi. E quindi benvenuto, caro Paolo!
Allora, quando si parla di scuola, sì, soprattutto se andiamo indietro alla scuola elementare, io un po' mi galvanizzo perché il mio percorso è stato
una discesa. È iniziato come un fan prodigio,
esatto,
era un fenomeno,
esatto, bravo,
soprattutto nell'italiano.
Volevano farmi saltare un paio di classi alle elementari, poi già alle medie bravo, ma già più normale. Poi il liceo.
Cosa è successo?
All'università, poi ho trovato chiuso.
Cosa avevi scoperto?
No, parliamo allora di una materia che io adoravo, che era l'italiano.
Anch'io andavo fortissimo, bravissimo in italiano.
Ottavio, eri bravo in italiano?
Medio.
Ma non è vero.
Non era un fenomeno.
Ricordiamo a tutti che ti chiamavano il piccolo leopardo.
Sì, esatto.
Allora, parliamo della lingua italiana con un docente che la insegna nelle nostre scuole medie da 24 anni. Benvenuto a Daniele Dell'Agnola, ben arrivato.
Ciao a tutti.
Microfono chiuso, sì.
Ecco qua.
Errore mio dalla regia. Benvenuto Daniele. Ciao.
Oh, allora, ciao a tutti. Oggi cerchiamo di parlare in lingua, di non fare strafalcioni. 24 anni di insegnamento alla scuola media di Giornico. La prima domanda facile: come hai visto cambiare l'insegnamento dell'italiano in 24 anni?
Urca, non è una domanda facile, in realtà.
Però ti sei preparato.
Sì, no, l'insegnamento è cambiato, ma c'è da dire che nella scuola, la scuola è fatta da docenti allievi, e i docenti sono veramente diversi uno dall'altro. C'è anche una grande libertà nell'insegnamento, soprattutto dell'italiano. Quindi i docenti hanno la possibilità di scegliere testi, storie. E certo che è cambiato il mondo in 24 anni, è cambiato il modo di accedere anche all'informazione, di ricavare le informazioni, di rielaborarle, e forse anche un po' il modo di pensare è cambiato dei ragazzi, delle ragazze, e forse anche degli insegnanti, perché adesso comincio a essere tra gli anziani.
Tu sei anche autore di letteratura per bambini, tanti ti conoscono perché sei sempre in giro con le tue storie per tutta la Svizzera italiana. C'è ancora il gusto delle storie alla scuola media o sono già arrivati a un'età che...
C'è il gusto delle storie. Vorrei citare il Festival Storie Controvento, che è un festival molto importante che ogni anno viene promosso nella Svizzera italiana. Ma al di là del festival, che porta la letteratura per ragazze e per ragazzi nella scuola, ci sono proprio insegnanti appassionati, e beh, è il loro mestiere, insomma, appassionati che leggono magari anche ad alta voce le storie, quindi offrono la loro voce.
Ma scusa Daniele, ti interrompo solo per dire, i ragazzi magari stanno su Instagram con dei reel che durano 10 secondi,
certo,
che sono già lunghi,
esatto. Li giudicano già lunghi, poi arriva l'insegnante che gli legge una storia magari di 5 minuti, come si fa?
Certo, allora, posso citarti un libro che stavo leggendo in questi giorni proprio a ragazzi di questa fascia, no? 13 anni, La bestia dentro di Kevin Brooks. Allora, è una storia, è vero che loro sono abituati a saltellare da un'informazione all'altra, certo, ma forse anche noi, voglio dire, anche noi abbiamo un problema di pazienza cognitiva ogni tanto,
sì,
no?
Sì, confermo.
Facevo l'esempio del mio amico Casolini, che ha un'attenzione media di 5-4 secondi.
Ecco, però leggendo questa storia di Kevin Brooks, che mi piace citare perché è la storia di un ragazzino che ha paura di uscire di casa, ma proprio il terrore. Quando è nato lui era dice nel grembo di mia madre, eravamo in due, c'era anche la mia gemella, e lei è morta, io sono sopravvissuto e da lì ho sempre avuto paura di uscire. E ha paura di uscire dalla sua camera, dalla sua stanza, prende delle medicine che gli permettono di stabilizzare la sua dimensione anche emotiva, solo che a un certo punto queste medicine sono finite e la mamma esce di casa per andare a recuperarla in farmacia, ma c'è una bufera, c'è la neve, rimane impantanata in mezzo alla strada e quindi lì parte la crisi. Allora, questa è una storia con una costruzione della suspense e una costruzione anche dell'aspetto di empatia, anche di connessione. I ragazzi ci stanno dentro e in modo sorprendente. Ci sono degli autori che sono veramente potenti in questo senso.
Ok, se capisco bene, bisogna mettere rispetto, non so, a noi che eravamo già contenti con Aldo Palazzeschi, Gianni Rodari.
Ci vuole un po' di thriller,
esatto.
Vuole un po' di thriller.
Ci vuole un po' di potenza narrativa e un po' di tragedia dentro.
Che non è solo legato al thriller, è legato anche ai sentimenti, alle prime esperienze affettive. Altro libro che, per esempio, mi è capitato di leggere ad alta voce. Ho iniziato l'anno scolastico l'anno scorso con una seconda media e ho letto di Matteo Bussola Mezza Mela. Era un libro che in sé come lettore adulto non mi è piaciuto moltissimo.
Okay.
Però ho deciso di portarlo in classe. Oh, ragazzi, erano lì.
Sull'attenti.
C'è questa storia, anche la dimensione affettiva. Lui che scopre di essere innamorato di lei. Lei che scopre di essere innamorata di lui. E dal momento in cui... Erano amici dall'infanzia, scoprono questo sentimento, non si parlano più.
Ah, bellissimo.
E il libro parte dalla voce narrante del ragazzo, capitolo 1, poi sospensione, parla lei, e quindi non entrano mai in connessione sti due, no? È un disastro. E quindi i ragazzi stanno lì, vogliono capire come va a finire. E sì, proprio una storia che alla fine Matteo Bussola... Bravo,
storia intrigante, bravo, ma anche bravo. La capacità del lettore,
esatto.
Immagino, no? Tu fai entrambe le voci, fai lui e lei.
Cambia l'intonazione.
Poi l'anno scorso...
Aspetta, dobbiamo fermarci un attimo perché mettiamo un disco, poi torniamo perché ce n'è da raccontare. Però è interessante capire cosa attira l'attenzione degli adolescenti. Questo ci torniamo.
Fastboy con Raf e Wave alle 8:15. Anche oggi stiamo parlando del tema scuola con Paolo Guglielmoni e Daniele Dell'Agnola, soprattutto insegnante di lingua italiana. Siamo già partiti bene, il tema è già interessante.
Perché Daniele insegna nelle scuole medie, ma ha anche tutte delle skill di autore di libri per ragazzi. Infatti è anche musicista, si esibisce per esempio con sua figlia Martina. Sentiamo dal suo YouTube. Allora,
al clavicembalo c'era Daniele?
Sì, e al violino la figlia Martina.
Bellissimo.
Yaeli. Yaeli.
Sì, volevo
Martina è il personaggio della filastrocca.
Tua figlia si chiama?
Yaeli.
Yaeli, che bellissimo nome, molto particolare.
Allora,
bello.
Prepariamoci sui nomi dei
figli degli ospiti. La regola del giornalismo.
I tuoi poveri figli per l'insegnamento dell'italiano e per le storie che usi durante la lezione. Sono due cavie. 10-8 anni, si sono anche un po' ribellati recentemente.
Sì, Nael, che ha 10 anni e mezzo, ha cominciato a dirmi: papà, però le tue storielle adesso basta.
Le tue storielle adesso basta. Nessuno è profeta in casa.
No.
Anche in maniera gentile, però.
No, me l'ha detto anche in maniera molto diretta.
Ah, proprio diretto, ok.
Cioè, vi faccio questo esempio. Siamo andati in scena al teatro sociale con 300 bimbi di scuola elementare, di quinta elementare, a marzo. E c'era L'orecchio in fuga, che è un mio libro, e nella dimensione del racconto scenico con loro che facevano acrobazie, suonavano, raccontavano, eccetera. A giugno Nael mi ha detto: senti papà, io ho preso una decisione. Quale? Io con te in scena No.
Si vergogna, si vergogna.
Ma dice,
si vergogna.
Dice, sai, io vado in scena con Cristian Pezzati al Teatro Tan.
Cioè, ah, perché Cristian Pezzati è uno oltre te?
L'irreprensibile,
beh, pensare.
Certo, certo.
Lui non facesse anche teatro.
Lo sapevo facesse anche teatro. No, allora, leggici una delle tue storie in cui giochi con le parole, che ci divertiamo un po'. Dai.
Allora, riprendo questo è Bignè.
Ok.
Che è quello che stava cantando Yaeli. In realtà è una filastrocca che fa così. In questo reame vive Martina, è cuoca di corte, forte e piccina, inforna le torte nella sua tana, una cucina un po' magica e strana. Trova nei libri pazzesche ricette, in 4 e 48 il cuore ci mette, cuoce nel forno polpette d'amore, per tutto il regno c'è un gran buon odore. Ma nel palazzo c'è il pazzo barone, odia Martina e dopo colazione sparge farina e nera cattiveria, fumi e dolore per terra nell'aria. Ora la cuoca impasta ma non sa, sforna 2000 pagnotte di guerra, nei prati cannoni, tutte alle armi, i vecchi, i poveri, anche i fannulloni. Re orgogliosi fanno le riunioni, litigano tutti e si moltiplicano i lutti. Poi una notte un piffero sincero sveglia i bimbi di tutto l'impero. La cuoca Martina trascina a sé una rivolta di bimbi e bignè. Nel libro pazzesco c'è una ricetta di musiche, suoni e crema perfetta. La farina del barone non la intacca. Milioni di bambini fanno le missioni e in 4 settimane manomettono i cannoni. Sono in bande da 3 e in ogni missile o canna infilano un bignè. Tutti i soldati, anche i loro capi, sono disoccupati e fanno la merenda. Arrivano i baroni molto irritati. «E allora che c'è?» E tutti rispondono. «Ma la guerra fa la te. Troppo buoni sti bignè».
Direi che è anche molto attuale.
Fate la merenda, non fate la guerra, il
esattamente, sì, il senso è quello. Bellissimo.
Un po' rodariana abbiamo giocato. Ah, in realtà
ci fermiamo un attimo ancora, però voglio chiederti se già nei rodari che facevamo noi negli anni 70 lo fai anche tu in classe qualche volta.
Allora, la prima regola è che le cose che scrivo io in classe non le porto.
E rodari?
Non si portano rodari, assolutamente.
È ancora attuale.
Allora, ancora attuale. È vero che, un po' come questa filastrocca, rodari è un po' moraleggiante, no? Nelle sue, però è un grandissimo autore che andrebbe, secondo me, riconsiderato. Io lo trovo ancora molto attuale. Posso citare non solo un titolo?
Certo.
Vai, sta
certo,
a cuore, La torta in cielo. La torta in cielo è questo enorme disco volante che appare negli anni 60 sopra il quartiere del Trullo di Roma. Esercito allarmato, la polizia, car armati. E si scopre che questa potrebbe essere un ordigno atomico, oppure gli extraterrestri. Paolo e Rita, che sono i due bambini, escono nel terrazzo, sono curiosi chiaramente, poi hanno un cane che si chiama Argo. E da lì, da questo disco, a un certo punto cade un pezzettino di questo disco volante e Argo, che è goloso,
È una torta.
I due poi vivono questa avventura pazzesca, perché entrano eludono i controlli dei militari e si nascondono tra le pecore come Ulisse.
Ma nell'Odissea.
E poi quando entrano nella torta, al mezzo trovano Geppetto, che è lo scienziato. Poi scappano e Rita, la bambina, perde la scarpetta.
Ok.
Il papà si chiama Ulisse ed è il poliziotto. Sapete, c'è tutta una serie di... Ogni capitolo ha un riferimento a una fiaba, certo, un mito.
Proci ci sono?
Sì.
I proci?
C'è...
Tutti?
Penelope?
In realtà i proci non ci sono. No, i proci non ci sono.
Ottavio. Circe?
La Circe nemmeno.
Ottavio, i proci non ci sono.
Polifemo?
Polifemo sì.
Ci siamo.
Nella piaga latitante, le 8 e 27 minuti con Paolo Guglielmoni e Daniele Dell'Agno, l'insegnante di italiano alle scuole medie. Stiamo un po' affrontando proprio il discorso della materia, dell'insegnamento dell'italiano a scuola, e siamo proprio dentro l'argomento, caro Otto.
Vorrei chiedergli, in questi 20 anni di insegnamento, se ha notato una evoluzione o un'involuzione nel linguaggio dei ragazzi. Fanno gli stessi errori che facevamo noi? Sono cambiati gli errori? Sì. C'è un'ibridazione con l'inglese?
Sì, boh, se ci riferiamo alla forma...
Non puoi cominciare una frase.
Vabbè, siamo in radio.
questo mi ha fatto ridere.
L'italiano, l'italiano scritto è cambiato. Se ci riferiamo alla, alla formulazione di pensiero proprio nella forma scritta,
come?
Qualcosa è cambiato. Abbiamo proposto per esempio una prova cantonale nel 2003, la stessa l'abbiamo rifatta nel 2023, 20 anni di distanza.
Una prova che era un tema da fare.
Era un tema, partiva da una, dalla lettura di un testo di Italo Calvino. E,
2003 forse l'ho fatta anch'io.
Sì, io iniziavo a insegnare in quegli anni e abbiamo un corpus di parecchi testi che stiamo cercando di analizzare adesso. I dati non li abbiamo ancora definiti, però, però gli errori sono cambiati. Per esempio, non si direbbe, la percezione è diversa da parte degli adulti, anche dei docenti, però da questi corpus riusciamo a capire che gli errori di ortografia sono diminuiti mediamente.
Diminuiti.
Ah. E il tipo di, cioè, il ce l'ho lo sbagliano meno.
Ok.
Solo su Facebook.
Mediamente.
Gli adulti su Facebook la sbagliano.
Sbagliano gli adulti su Facebook. Io sono dell'idea che...
Qual è con l'apostrofo?
Ecco, questo tipo di errore è meno frequente.
Ok. Mm.
Ce ne sono altri.
Io c'ho una fissa, no? Mm. Io do senza accento, così difficile. Egli dà con l'accento, così difficile.
Ecco, ma anche questi errori sono un po' meno frequenti in quello che osserviamo. Ancora presto per dare dei risultati, perché stiamo analizzando questi due corpus.
Un messaggio però.
Ma in questo caso può aiutare il cellulare che quando sbaglia a scrivere una persona una parola te la autocorregge?
Questa è un'ipotesi. È un'ipotesi che effettivamente il pensiero forse non è migliore, la forma di pensiero. Abbiamo forse una perdita di pensiero. Mm.
È un aiuto da parte dei
digitali. Però un aiuto anche da parte del digitale. Anche se, sapete, ci sono delle ricercatrici come Marianne Wolf, che è una neuroscienziata, che nel suo libro pubblicato da Vita Pensiero, Lettore viene a casa, ci rende conto di una serie di ricerche a livello internazionale che dimostrano che c'è una perdita di pensiero perché abbiamo un cervello saltellante.
Okay.
E lancia l'allarme Marianne Wolf sul fatto che i bimbi davanti allo schermo, già a partire da 2 anni a 3 anni, 4 anni, ecco, questo crea dei danni perché il cervello non sviluppa delle connessioni che ti portano all'empatia. Mm-hmm. E quindi a star dentro le storie. Ecco perché è importante leggere le storie ad alta voce, ma direi ancora prima che nascano i bambini.
Nella pancia?
Eh sì.
Ci sono delle ricerche interessanti.
Ci sono delle ricerche che dimostrano. Questo è Federico Battini, che vi consiglio di leggere, che lui si occupa di lettura ad alta voce. E ci sono delle indagini internazionali che dimostrano che se tu leggi la stessa fiaba al grembo materno, poi alla lettura della stessa fiaba, il suono della parola genera una reazione nel bambino.
E viene fuori Shakespeare.
Non viene fuori Shakespeare.
No, si ricorda di averlo già sentito.
Però c'è questa cosa del suono. Sì. Del suono e chiaramente della voce dell'adulto. E quindi si parte veramente da zero.
Sì. Allora, lui ha detto questo è interessante, ma era già skippato l'informazione dopo. Scusate, ho usato skippato. No, perché...
Io sono favorevole.
Quando tu fingi empatia... Non è realistico.
Ok, va bene. Grazie per lo sbugiardamento in diretta, è sempre una bella cosa.
Dia dain con supertra frasi, uso ancora quel per imparare le preposizioni
semplici, dai.
Avevi dei dubbi, sì. Ma non ci sono solo quelle di preposizioni, prima di tutto. E sì, le preposizioni sì, ma magari integrate in un discorso sintattico, no? Come è strutturata la frase, cosa ruota attorno al verbo. Ecco,
la carotola lo scrivono ancora al posto della carota, il cortello al posto del coltello, la maestra ci ha portato, ci ha accentato.
Secondo me meno.
Ecco, vedi.
Ma è una percezione.
E nei temi ti mettono gli anglicismi e quelle robe lì magari scritte male, come noi pronunciavamo game over?
Sì, game sì, over. Questo capita, sì, sì. Però ci sono anche delle immagini, per esempio recentemente... Ho chiesto a dei ragazzi di immaginarsi un ricordo bello di felicità dell'infanzia.
Okay.
Però sono ragazzi adolescenti e quindi si trattava veramente di prima indagare queste idee, no? Quindi cercare l'episodio, chi c'era in quel momento, quali colori, quali profumi, che cosa è successo, e poi di immaginare anche questa situazione, che sensazioni si riuscivano a ricordarsi. E hanno chiaramente preso nota, poi hanno cominciato a raccontare al compagno o alla compagna l'episodio, e l'hanno anche poi, alla fine di tutto questo processo, scritto, no, questo episodio. Non è un processo molto semplice che ti porta alla scrittura. E c'è un ragazzo che ha scritto: beh, mi trovavo a casa mia, era la notte del 1° d'agosto, io e la mia famiglia festeggiavamo la patria, erano venuti a trovarci anche i nonni. Durante la serata mio papà aveva cucinato un'ottima grigliata e nell'aria si sentiva ancora il profumo della carne arrostita. Bello. Così come quello dell'erba appena tagliata. Appena diventò scuro, il papà e il nonno spararono i fuochi d'artificio e mi piacevano tanto perché erano tanto variopinti, con tanti colori brillanti che riempivano il cielo e sembravano dei veri e propri razzi. E ogni anno mi ricordo quell'evento. Quella sera mi divertii un mondo a vedere quegli splendidi fuochi d'artificio. Attenzione al finale. Ogni anno provo una grande gioia in quel momento perché mi sembrava di essere nel vento con i fuochi. Allora, finale, no, mi sembrava di essere nel vento con i fuochi.
Che voto gli dai?
Ecco, esatto, anche io volevo chiedere il voto.
Non ho assegnato un voto, ma sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questa, perché il testo è abbastanza lineare, no? Un ricordo, e vabbè, scritto bene, però questo finale con, mi sembrava di essere nel vento con i fuochi. Ragazzi, questa immagine, vedete che effetto
mi fa volare.
Sì, esatto.
Che effetto fa il testo, no? Lo rende più bello.
Sì. Molto, molto bello. Grazie, Daniele.
Prima l'amico e collega Ottavio, ma soprattutto amico,
sì,
ha tirato fuori un elemento importante, che quando vai nei commenti dei social c'è da mettersi le mani nei capelli. Sono principalmente adulti illetterati, ignoranti come capre.
Come quello che diceva, mancanza di ignoranza.
Parole forti come sempre le tue, Paolo.
Allora anch'io leggo qualcosa, Daniele. Ho preso, naturalmente parliamo dell'importanza dell'italiano scritto. Ho preso un testo dalla pagina Facebook che io amo, insultare su TripAdvisor.
Bellissimo.
Sentendosi grandi chef.
Sono fan sfegatato.
Sono le recensioni di bestie proprio di Satana che vanno al ristorante, magari li servono pure bene e ci hanno sempre da ridire. Allora, questo cliente, lo premetto, è un po' zoppicante in lingua.
Ok, vai.
Dice il cliente: prima mia esperienza ad un Korean barbecue.
Ok.
Molto bello cuocere la carne sulla piastra, cuocere scritto con la Q.
Veramente.
Male il servizio, parentesi, il personale non era tanto praticante la lingua italiana.
Ah beh.
Mi viene da dire, loro c'è la scusa che sono coreani, però tu no. E chiude dicendo: location piccola e poco arieggiata, con una G sola.
Ecco. Arieggiata.
Allora lì, cioè, va bene, uno dice scrivo in fretta, eccetera, ma cioè, se dovessimo guardare i social, c'è da mettersi le mani nei capelli per il risultato finale.
Beh, bisogna saperli usare anche i social, insomma, sì. Quando
quello è chiaro, ma io parlo proprio di lingua, di come scrive la gente, poi quello che scrive, poi etere, gente ancora, cioè ignoranti in lingua e ignoranti anche nel pensiero, ecco.
Ma ho l'impressione che non ci sia una soluzione a questo problema, no, perché però, il social dà l'opportunità veramente a tutti,
certo,
di esprimersi. Quindi
io voglio dire un'altra cosa, cioè non è un termometro del fatto che la lingua scritta è un problema su cui dobbiamo chinarci, anche sì, noi qui nella Svizzera italiana.
Sì, ma tu parlavi di una capra che si esprime nei social, evidentemente 40 anni fa non avevano l'opportunità di esprimersi nemmeno lì, quindi c'è anche questo aspetto, no?
Però magari a scuola lo facevano, cioè la scuola dovrebbe, diciamo, portare ad un livello intermedio di lingua scritta e parlata.
Sì, sì, e lì c'è
tu lo devi fare.
Io lo devo fare.
È compito tuo, Daniele.
Ma quindi, scrivere a mano
il commento è responsabilità anche mia, magari era un mio allievo.
No. Scrivere a mano è importante?
Sì. Sì, perché? Sì, la scrittura a mano è molto importante, perché? Anche perché? Qui ci sono delle indagini che lo dimostrano dall'infanzia, perché la scrittura a mano è anche lì in connessione con lo sviluppo del cervello e poi la manualità è molto importante, e ti permette anche di rallentare,
di pensare
di
più.
Il pensiero è collegato anche al movimento della mano. Adesso non sono uno specialista in questo ambito e non è proprio il mio ambito specifico, però
ti suggerisco di ascoltare, suggerisco anche al pubblico di ascoltare una clip interessante, perché poi ne parliamo.
Chi parla male pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti.
Ma è tardi, ormai l'intervista è in stampa.
Trend negativo, io non parlo così, non penso così. Trend negativo.
Come si fa, Daniele Dell'Agnola, a trovare delle parole che siano tue e non imitative, che ti rappresentino e che non siano solo una coperta di Linus per stare bene con gli altri, per non fare figuracce?
Guarda, sono i modelli di riferimento. Tu, se il modello di riferimento sono i social, non va bene. Se il modello di riferimento è il testo letterario o i testi che ho citato anche prima, insomma, ci sono autori che sanno comunicare con un linguaggio e con delle strutture anche testuali, e questi sono i modelli. I modelli si integrano attraverso l'ascolto, la lettura, questo è un principio fondante.
Quindi,
no?
Quindi veramente l'invito è leggere.
L'invito è leggere.
Leggere o ad ascoltare chi legge le storie nei vari eventi pubblici.
Sì, sì, sì. Io, mio figlio, che mi bacchetta sulle mie produzioni, no? artistiche, però mi chiede di leggere ad alta voce. Ancora a 10 anni e mezzo mi dice: papà, io voglio che questa sera mi leggi una storia.
Beh.
Tra l'altro l'altra sera mi ha chiesto proprio Kevin Brooks. Dico: ma però Kevin Brooks è un po' per quelli più grandicelli. E beh, ma papà,
io
sto crescendo,
sono un uomo di 10 anni, cioè.
adesso è ora che mi leggi cose più importanti.
Avevamo nella clip di Nanni Moretti questa ironia sull'espressione trend negativo, no? Ti volevo chiedere una cosa che è successa qui in radio, uh-huh. dove durante un incontro con tutta Rete 3 il collega Fabrizio Casati parlando della caccia al tesoro di Rete 3 ha detto: quest'anno sarà un level up. Lui voleva, cioè, che mi cognosedo male a 7.
Cos'è level up?
Allora, lui, level up voleva dire semplicemente che quest'anno avremmo fatto qualcosa di più dell'anno
alzato
dell'anno
il livello di un evento.
Sì, cioè, cosa c'è nella testa di uno che dice level up, secondo te?
Ma io non me la sento di demolire il collega, no, il vostro vabbè, collega.
Ce lo dice
cosa c'è nella testa?
Esatto, esatto.
È marketing.
No, vogliamo saperlo.
È marketing.
Ma
no, è il pensiero che si raggomitola.
Ma il flow, è il flow.
È partita la... Con Daniele Dell'Agnola, insegnante di italiano alle scuole medie, siamo addirittura d'arrivo in conclusione. Diamo anche un po' voce al pubblico, perché sono arrivati messaggi, solo che purtroppo non riusciamo a stare dietro a tutti. Ci scrivono: ma è vero che l'italiano che parliamo noi dalle nostre parti, nella Svizzera italiana, è un brutto italiano in confronto a quello che si parla in Italia?
No.
Okay.
No. È un italiano è un italiano diverso, certamente. È possibile anche ascoltare dei parlanti che fanno errori, però è un italiano diverso.
Ma
non
poi
è un italiano
anche in
più
Italia,
brutto.
Qual è il vero italiano, visto che a dipendenza di dove vai hai un italiano diverso anche da loro, eh?
Sì, io non sono un linguista, però i linguisti osservano la lingua. Osservano la lingua che cambia in continuazione. Ci sono delle regole di riferimento,
certo.
Ovviamente, ma la lingua va osservata nei suoi fenomeni.
Volevo chiederti una cosa, perché per esempio io sto scoprendo adesso Tony F, quello che canta
eccezionale
Sesso e Samba. Lui si esprime in un romanesco che sono più rutti, cioè non riesco a capire. A me piace il romanesco, ma non riesco a capire cosa dice. Quello è un problema, cioè un parlante che non si fa capente.
Può essere un problema, ma allora, per rimanere sul tema della scuola, la scuola deve andare un po' controcorrente, no? La scuola è un salmone.
Cioè, cosa intendi dire?
Va controcorrente.
Va controcorrente, deve sapere anche resistere a, a ciò che accade fuori dalle mura, anche se le mura sono sempre meno definite, cioè
resistere o integrare, anche magari io che sono un vecchione non capisco, Tony F, magari i tuoi allievi lo capiscono, no?
Lo capiscono, bisogna riuscire anche a capire i fenomeni, tutto quanto accade fuori dalle mura, quindi un insegnante chiaramente deve avere le antenne accese, deve sapere ascoltare, però nello stesso tempo anche portare dei modelli linguistici e dei modelli letterari, questo è un principio fondante.
Quindi il TikTok non entra nella tua classe, diciamo il modo di o entra anche, no? Non riesco a capire,
no, può entrare, può entrare in una discussione critica su quello che accade in TikTok, e questo lo si fa magari anche leggendo un buon Marco Valdo, okay. Il buon vecchio Marco Valdo, perché lì c'è anche la possibilità di riflettere su cosa significa comunicare, fare marketing nel 1960 e cosa significa fare marketing oggi.
Ci scrive Antonio Cassano da Leontica, probabilmente un omonimo. Nella scuola ticinese questo italiano non resta schiacciato da altre mille materie. Qua c'è il discorso che con il francese, ma soprattutto con il tedesco e con l'inglese, l'italiano, scusa il gergale, ci smena sempre.
Secondo me non è una gara, non è una competizione.
Però di quello che pensi, Daniele, ti abbiamo portato qui per tirare le budella.
Però, però non è proprio una gara. Io dico che bisogna comunque portare avanti l'insegnamento dell'italiano e rafforzarlo. Questo l'abbiamo fatto anche come esperti di italiano. Lo facciamo spesso anche dal punto di vista politico, quindi...
Ma perdete delle ore se
no, l'abbiamo guadagnato. No, okay. Abbiamo anche un laboratorio. Un attimo, abbiamo un laboratorio di italiano, di linguistico in prima media, con metà classe che lavora per 2 ore a settimana. In quarta media c'è da 20 anni il laboratorio di scrittura. Questo lo difendiamo se dovessero attaccare questi
adesso arriva il tedesco
orario,
in prima media
sì, ma non a scapito dell'italiano.
Okay, il tedesco entra in prima media ma non a scapito dell'italiano.
C'è qualche allievo che ha inventato una parola tipo petaloso, sfracolando?
dovrei cercare nei miei archivi. Sì, ce n'è
sfracolando. C'è qualche tuo allievo che è diventato consigliere federale grazie a te?
No, però ero al liceo con chi c'era? Il liceo Gobbi.
Tu eri al liceo con Gobbi?
Non nella stessa classe, ma la stessa.
No, ma io sto dicendo, no, ho capito.
Rispettivamente,
questo è un compagno.
Come insegnante.
Sto dicendo, se un tuo allievo, grazie al fatto che tu gli dici.
Scrivi cosa,
te lo ritrovi magari 20 anni di distanza e questo, non lo so, è diventato il nuovo
strada.
Baricco.
Soprattutto in ambito scientifico più che in ambito letterario.
E
non
io
so
mi fai
perché.
Delle domande a questo punto.
Non so perché, ma soprattutto in ambito scientifico, medici. E...
Beh, comunque sono soddisfazioni uguali.
Tutta gente che comunque è oltre Alpe.
Ok, ecco, questo è anche un indicatore.
Ah, Fabio Volo scrive bene, Fabio Fuga Volo.
E non ho mai letto.
No, per carità.
Controverso.
Perché lo discrimini?
No, non sono altre priorità.
Chiudiamo facendo volentieri promozione a un festival che organizza Daniele Dell'Agnola fuori dalla sua attività di insegnamento, che si chiama il Festival con le Ali, che è seguito anche dal nostro RSI Kids, che vi invitiamo a scoprire sul sito della RSI. È un festival che coinvolge 130 docenti e 2000 ragazzi delle elementari.
Sì.
Ce ne vuoi parlare in breve?
Sì, è organizzato con Bibliomedia della Svizzera Italiana, Istituto Svizzo Media Ragazzi. C'è Fosca Garattini, Orazio Deotta, Giornata Bernasconi, poi ci sono io, Armata Brancaleone, 4 pazzi. In realtà, dici fuori dall'insegnamento, in realtà sono anche pagato per organizzarlo. Perché
perché fa parte della scuola?
Fa parte della scuola, okay. Nel senso che sono anche formatore di docenti in SUPSI e anche per il DEX lavoro come formatore e accompagno appunto gli insegnanti. Questo si integra in questa dimensione molto bella, ecco la difesa dell'italiano. L'idea, l'obiettivo è di portare grandissimi autori di livello internazionale, abbiamo 11 premi Andersen e li portiamo nelle scuole, cerchiamo
letteratura per ragazzi,
letteratura per l'infanzia.
Ok.
Avremo Fabrizio Silei, leggete Il bambino di vetro, capolavoro assoluto.
Me lo segno.
Il bambino di vetro, questo bimbo che non può uscire di casa, anche lui poverino, perché è ammalato, cioè si spezza se gioca con i suoi compagni. Avremo Luigi Dalcine, Emanuela Bussolati, l'autrice di Tararita Rarera. Sabato 19 ottobre e il festival è aperto anche alle famiglie, quindi eventi pubblici a Biasca, E invece il venerdì e il giovedì siamo a Biasca, Brissago, Bellinzona, Valle di Blegno, Valle Leventina.
Itinerante.
2500 bambini già iscritti.
Ok, e l'idea è che i ragazzi vengono preparati dai docenti agli autori che sentiranno appunto sul palco davanti a voi.
Magari do il sito www.festivalcoleale.ch e c'è già il programma pubblicato.
Io mi ero segnato di chiudere l'incontro con Daniele Dell'Agnola con Viva l'Italiano, allora lo dico, Viva l'Italiano!
Viva l'Italiano!
Però a domani!
Dice italiano, dice italiano.
L'hai detto con la GL.
Mamma mia.
Il messaggio che si autoannulla.
Disastro.
Ciao.
Ciao a tutti, Otto. Noi torniamo domani come sempre alle 6. Grazie mille, Daniele.